Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Un grande stupore, una grande meraviglia, un senso di gioia profonda investiva gli uomini che nella Chiesa primitiva, dopo che alcuni avevano, i catecumeni avevano ricevuto il battesimo, procedevano con una processione dal battistero fino all'altare, vestiti di bianco. Questa ripetevano anche nella domenica in albis, la domenica dopo la Pasqua. E che cosa vedevano i fedeli nella chiesa primitiva? Vedevano un gruppo di persone, grande spesso, che aveva lavato le vesti nel sangue dell'agnello, cioè che era uscita dal battistero dopo essersi immersa nell'acqua e aver ricevuto lo Spirito di Dio. Andava incontro a Cristo Signore come a un sole che sorge dall'alto, come a un oriente capace di restituire la vita e la vita per sempre. Dunque, grande emozione colpiva tutti. Questi poi andavano, oltre che con le vesti bianche, andavano anche con una palma in mano, come fosse gente che in un grande deserto avesse finalmente incontrato un'oasi con le palme, si sia dissetata, si sia ristorata e con ancora le palme in mano dica a tutti gli altri: abbiamo goduto, siamo stati bene, abbiamo bevuto, ci siamo lavati, ci siamo rifocillati. Cioè abbiamo conosciuto il Cristo, abbiamo conosciuto la sua passione, siamo entrati nella sua morte, abbiamo mangiato la sua carne e bevuto il suo sangue. Queste palme che portiamo nelle mani dicono che siamo entrati in questa comunione con lui, come in un'oasi meravigliosa, come se fossero rientrati in quel paradiso terrestre da dove l'uomo era partito con la sua donna, per riconquistarsi il cielo nell'obbedienza, col sudore della fronte e le doglie del parto, come se fossero ritornati a contemplare il volto dell'Onnipotente. E questa è l'immagine che l'autore dell'Apocalisse ha in mente quando scrive questo libro. Siamo verso la fine del primo secolo, quando si compone questo libro dell'Apocalisse. Allora Giovanni, il veggente, si trova davanti a questo trono maestoso e vede questi 144.000, sono contati, anche se poco dopo la stessa parola dice erano un numero che non si poteva contare, una moltitudine immensa. Avevano lavato le vesti anche questi nel sangue dell'agnello, stavolta nella morte vera, non nel battesimo dell'acqua, ma nel battesimo del sangue. Quella morte che fa cedere tutto a Dio, che non accampa nessun diritto, che non ostacola mai i piani di Dio. Avevano cioè proceduto nella loro esistenza fidandosi di quella parola che gli era giunta. Oggi noi siamo entrati in questo Vangelo da una porta su cui era scritto, per noi stasera era scritto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò, come a dire: entrate pure voi in quest'oasi. Siete stati battezzati inconsapevolmente quando eravate piccoli, adesso entrate a nutrirvi e poi riuscite con le palme nella mano e dite a questa generazione che la Gerusalemme celeste si sta spiecchiando con la Gerusalemme terrestre per riscattarla dal peccato, per riscattarla dalla sua debolezza, per incoronarla di nuovo della gloria che Dio le ha promesso, come una sposa adorna per il suo sposo. Le loro vesti bianche sono le loro identità, secondo la carne certamente, ma anche secondo lo spirito. Nella carne hanno conosciuto il limite, il peccato, la fragilità e la debolezza, la stessa che tutti quanti noi condividiamo. Quella carne però, che è il Verbo, venendo a trovarci, non ha ricusato di assumere, di prendere su di sé, come a dire: sei debole, anche io lo sarò. Sei fragile, io mi farò fragile più di te. Sei nel peccato, io assumerò non il peccato che hai compiuto, ma quello che il peccato produce, cioè la morte. Io me la accollo, io la prendo per me. Allora questi uomini, anche animati da questo amore, avendo la loro speranza in Cristo, hanno permesso che la loro carne finisse, che la loro carne si fidasse delle parole dell'Onnipotente. Non hanno posto resistenza, non hanno resistito al male. Ogni debolezza l'hanno rideclinata dentro un cammino di obbedienza. Ogni difficoltà personale non l'hanno eretta, come facciamo noi, come una incapacità, impossibilità, è difficile, è troppo difficile essere santi. Ma chi ce l'ha chiesto? Non siamo noi a farci santi. La santità procede dall'alto. La santità viene a sposare, come la Gerusalemme celeste, questa Gerusalemme di terra che noi rappresentiamo. È Lui che ci santifica, se noi siamo pronti ad accoglierlo. Allora, desiderio di rideclinare la propria vita nella logica del Cristo, della sua passione, morte e resurrezione, cioè dell'obbedienza a Dio, ma anche la possibilità di attenderlo, di aspettare che venga, di fare della propria vita un luogo in cui Lui verrà per bussare, per cenare con noi, per rifocillarci quell'oasi che noi abbiamo desiderato. Egli la viene a costruire dentro la nostra vita, nelle nostre relazioni. Colui che ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, Lui, il Dio Trinitario, questa somiglianza ha impresso in noi, perché ogni relazione guarisca, perché ogni relazionalità somiglia alla sua e perché noi possiamo godere, attraverso questa obbedienza, della grande carità che vige nella Trinità eterna. Capisci quante cose meravigliava quel popolo che nella Chiesa vedeva i frutti del battesimo? L'entusiasmo dei catecumeni, l'autorità della Chiesa, che non era fatta di vestiti particolari, ma di un'identità certa, non di riti particolarmente fumosi, ma di una devozione autentica, quella che oggi la parola chiede anche a noi. Nessuno ti chiede di diventare migliore, non è questa la santità, né più perfetto, più puro. Purificare il cuore significa ripensarsi in ordine alle parole di Dio, quindi devi conoscerle, non solo i comandamenti, ma lo spirito della legge, che è l'amore che il figlio ha verso il padre. Quell'amore che, se un giorno aveva impresso le leggi sulle tavole di pietra, come ha detto il profeta Ezechiele, un giorno invece queste leggi le ha impresse sulle tavole del nostro cuore, così che la legge non sia più davanti a noi ma dentro di noi, così che lo Spirito non ci parli più dall'alto ma parta da noi stessi e dalla nostra interiorità, per guarire tutte le relazioni, per guarire tutte le cose che noi facciamo. Vedi quanto è meraviglioso. E se il demonio ti aveva detto non ti avvicinare ai santi, perché sono troppo alti, troppo grandi, troppo giganti, troppo eroi, troppo martiri per te che non conti niente, tu esorcizzalo. Diglielo alla bestia infame che tu hai creduto nella misericordia di Dio, per te è stata terapeutica, tutte le volte che ti ha raggiunto ti ha guarito il cuore. Tutte le volte che ti raggiunge, ti perdona i peccati, ti purifica il cuore. Per questo Gesù dice, beati quelli che hanno purificato il cuore perché vedranno Dio. Beato te Stefano, che nel momento in cui ti lapidavano, hai purificato tutte le tue intenzioni, quelle che ti avrebbero fatto amare la vita e detestare la morte. Le hai fatte passare per la logica del risorto. E allora i cieli si sono aperti e tu hai visto la tua natura con quella del Cristo presso Dio. Quello che ti sembrava impossibile, ora lo vedi faccia a faccia. Questa, amici, è la santità. Oggi ti è chiesto di sperarla, neanche di immaginartela, di sperarla. Perciò se vuoi combattere, combatti certamente i peccati, riconosci le tentazioni e ostacolale. Ma soprattutto accendi in te la speranza di poter essere un giorno ciò che Dio ti ha chiamato ad essere fin dal tuo battesimo. I santi, quei 144.000, sono la nostra casa, la nostra destinazione eterna, sono la nostra vocazione. Perciò non ti smarrire nell'ora della difficoltà. Confida in Lui ed Egli ti salverà dalla morte. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, mentre guardiamo con fiducia alla sorte che Tu hai pensato per noi nella vita eterna, aiutaci a sopportare le difficoltà di questa vita. Soprattutto non metterci mai nelle condizioni di dubitare che quello che Tu ci hai promesso si possa anche realizzare. E se non riusciamo a vedere i bagliori di questa luce, in questa tenebra in cui viviamo, tu fa che non ci perdiamo mai d'animo. Non farci preda dei beffardi che presto accusano e più presto si dimenticano, né oggetto della crudeltà dei malvagi che non ti hanno conosciuto. Vieni in nostro soccorso, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu vedi come diventa facilmente oggetto e bersaglio dei giudizi degli uomini e beffardi. Mettila al riparo dalle false accuse. Fa che la Chiesa, pur passando attraverso la morte, entri nella resurrezione, pur conoscendo la riprovazione e il sangue, possa continuare a istruire i tuoi figli, quelli che tu da sempre hai conosciuto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, non ti abbiamo testimoniato, non abbiamo alzato in alto le palme, segno della nostra devozione al tuo nome santo. Abbiamo rotto le nostre relazioni, abbiamo criticato, abbiamo giudicato e siamo stati a nostra volta oggetto di giudizio e di biasimo in molte occasioni. Fa che non ci perdiamo a causa del male commesso, ma possiamo fare dei nostri giorni un tempo di salvezza per tutti i nostri nemici. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che lottano con la morte, per quelli che sono oppressi e schiacciati dalla paura, per quelli che sono privati della libertà, per quelli che sono messi nelle condizioni di soffrire a causa della malvagità e dei bassi interessi degli uomini. Snuda il tuo santo braccio, fai giustizia ai poveri, allontana la superbia dei malvagi, che i deboli non debbano dire dov'è il nostro Dio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Come li hai chiamati alla salvezza attraverso il battesimo, sostienili nella prova. Allontana da loro il pensiero cattivo. Rendili forti contro le seduzioni del maligno. Liberali da ogni maleficio, manifesto o occulto. Inseriscili nel numero degli eletti. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.